siamo nel capitolo 13, quindi il discorso parabolico. Anche questa parabola che Gesù espone si introduce così: il regno dei cieli si può paragonare, avviene al regno dei cieli come avviene, e narra questa storia che si svolge in tre tempi, questa dinamica che si svolge in tre tempi. E attraverso la comprensione di questa dinamica possiamo cogliere qualcosa del mistero del regno dei cieli, cioè dell'intervento di Dio che si realizza e giunge al suo compimento in Gesù, intervento a favore dell'umanità e dell'uomo che può accoglierlo o non accoglierlo, indurirsi o rendersi disponibile e rinnovare e trasformare le situazioni storiche entro le quali si trova collocato per grazia e per impegno. Quindi è una parabola che vuole illuminare, rivelare qualcosa del regno dei cieli, di questo intreccio misterioso. Ovviamente ogni parabola non esaurisce il mistero del regno dei cieli, non lo esaurisce, ma lo illumina, indicandone un aspetto, una prospettiva e un criterio di vita. Quindi ogni parabola non va assolutizzata, ma va accolta come momento rivelativo e come indicazione per la nostra vita. E quello che cercheremo di fare, cercando di vedere come è costruita questa parabola, qual è il centro, il cuore di questa dinamica e di questa storia, e che cosa vuole suscitare in noi, quali interrogativi e quali atteggiamenti vuole suscitare in noi. Intanto, la prima cosa, se vedete, la parabola si distende, la narrazione della parabola si distende in tre tempi. Il primo momento è quello in cui avvengono le cose, la semina, meglio una duplice semina, quindi l'evento passato da conoscere ma da non soffermarsi. Il secondo tempo è il tempo presente, quando poi la messe fiorì e fece frutto, e col momento in cui la messe cresce e fa frutto e coinvolge sia coloro che la coltivano sia colui che l'ha seminata, in un dialogo che fa esplodere il messaggio di questa parabola. E poi il terzo tempo è il tempo futuro. Versetto 30: lasciate che l'una e l'altro crescano fino alla mietitura, al momento della mietitura dirò, è al futuro. Quindi, se voi notate la prima annotazione, la narrazione si svolge quasi in tre tempi: passato, presente, a cui è affidato il messaggio per noi, il nostro tempo presente, e il futuro. Ma è importante conoscere sia il passato sia il futuro per saper vivere e capire gli interrogativi che nascono nel presente e dare una risposta esistenziale di vita, di discepolato corretta, nell'accoglienza della rivelazione del regno dei cieli e nell'adesione che noi offriamo. Ripercorro un attimo allora il tempo passato semplicemente e poi il tempo futuro, e mi fermo sul presente. Passato e futuro, ripeto, sono da conoscere ma non da soffermarci, non da estraniarci dal presente, né ritornando al passato né proiettandoci in un futuro anticipandolo. Il passato innanzitutto: il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zinzagna in mezzo al grano e se ne andò. Allora il passato è il racconto di una duplice semina, due semine: una alla luce del sole, il seme buono, chiara, luminosa, buona, l'altra di notte, al buio, mentre tutti dormivano. Nell'inconsapevolezza, non te ne sei reso conto. Mentre tutti dormivano, quindi di notte, venne il nemico, nemico di Dio, il nemico dell'uomo, colui che è distruttore dell'opera di Dio e divisore dell'opera dell'uomo, e seminò in mezzo al grano, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Ecco allora, innanzitutto questa cosa che dobbiamo capire e conoscere meglio. Questa duplice semina, queste due semine contrapposte quasi, una chiara, evidente, buona alla luce del sole, una nascosta di notte mentre tutti dormivano, un nemico opera questo. Poi c'è il momento della maturazione, nel momento della maturazione, quando poi venne la messa e fiorì e fece frutto, c'è una duplice domanda. Ci sono due domande. Ecco, il tempo presente davanti a questa realtà che viene alla luce, il frutto che cresce e fiorì e apparve anche la zizzania, c'è una duplice domanda. Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Prima domanda, e la vedremo, ci fermeremo qui. Poi seconda domanda. Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? Ecco, questo è un po' il messaggio della parabola. Però per comprendere il messaggio della parabola dobbiamo anche andare, senza anticiparlo, al tempo futuro. Al versetto 30 il padrone dice: no, lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. Quindi ci sarà un momento finale della mietitura, ma è nel futuro. L'immagine della mietitura è l'immagine del giudizio finale, è l'immagine in cui il grano buono verrà raccolto e deposto nei granai e la zizzania verrà raccolta e bruciata e sarà la fine. Ecco, devi sapere queste cose, ma non devi né anticiparle nel presente e né tantomeno anticiparle tu. Il padrone dirà, sarà lui che deciderà quando è il tempo, non dobbiamo anticiparlo nel presente e nemmeno prendere, rubare a Dio quello che è suo, il giudizio appartiene a lui. Perché noi giudicheremmo non secondo il tempo e il metro di Dio. Quindi dobbiamo sapere che ci sarà un momento finale, come dobbiamo sapere che c'è stata una duplice semina che rende misterioso il presente. Come mai? Infatti si chiedono: come mai la zizzania? Non hai seminato del buon seme. Ecco, quindi una duplice semina che rende misterioso, fa nascere degli interrogativi nel presente. E per rispondere a questi interrogativi devi tenere presente anche la conclusione, il futuro. Ma il futuro che non devi anticipare, no, dice, no. Vuoi che la raccogliamo? No, no. Non devi anticipare il futuro e non devi usare tu il tuo metro, ma lasciare a Dio il tempo del giudizio. Ecco, detto così, abbiamo capito com'è costruito la parabola. Adesso cerchiamo un po' di entrare nel messaggio, Abbiamo visto il tempo passato, il tempo presente, il dialogo su cui i servi e i padroni si confrontano e il loro punto di vista, il diverso punto di vista fa esplodere il messaggio della parabola. Abbiamo visto il tempo futuro della mietitura e del giudizio che anticipa quello che sarà il compimento, ma non va anticipato, che ci fa vedere quello che sarà il compimento, ma non va anticipato oggi. Però è importante saperlo, che ci sarà un momento del giudizio, il momento della verità, un momento dell'intervento di Dio, del rivelarsi di Dio, in cui il grano verrà raccolto e la zizzania verrà bruciata. Inconsistente sarà. Ma torniamo al presente. Ecco il presente. Versetto 26. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Cresce il buon grano seminato di giorno alla luce del sole, cresce anche la zizzania, prospera pure lei, seminata da un nemico di notte. E i contadini si mostrano di essere sorpresi. Non riescono. E allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo. Da dove viene dunque la zizzania? Non sei buono. Non hai fatto bene le cose. Non è uscito santo dalle tue mani il mondo. E come mai tanto male e tanta cattiveria? E come mai tanta violenza che segna l'esistenza umana, le relazioni umane, la storia umana? Non hai fatto bene le cose, non sei buono? È un grande interrogativo. Non è il centro della parabola, però rimane un interrogativo forte ed importante. Ma da dove viene il male? Cosa risponde? In maniera quasi semplice, perché non va aggiunto nulla, rimane misterioso, però è chiara una cosa: egli disse loro, un nemico ha fatto questo, basta, sappi che è un nemico. Rimane misterioso la radice della zizzania, questa semina di notte, ma sappi che non viene da Dio, sappi che è un nemico, quindi esiste un nemico, dicevo prima, oppositore dell'opera di Dio, distruttore dell'uomo, o distruttore dell'opera di Dio, divisore dell'uomo. Ecco, ne fai l'esperienza del male, ne fai l'esperienza. L'affermazione che Dio è buono e l'esperienza del male provocano questo primo interrogativo, ma non è il cuore ancora della parabola, anche se è importante e lo approfondiremo un po'. Il cuore della parabola è l'altra domanda. Guardate, ed egli rispose loro, un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero, perché sono pieni di zelo, sono zelanti. Se tu hai seminato del buon grano, la zizzania non è frutto tuo, ma di un nemico, il nostro zelo, il nostro impegno ci porta a dire: vuoi che la sradichiamo? Non è opera tua, è opera di un nemico? Ecco qui la vera sorpresa a cui è affidato il messaggio della parabola. Cosa dice? No, rispose, no, è deciso. Eppure sembrerebbe così ovvio, se non viene da Dio il male, la zizzania, se è un nemico che distrugge il grano buono, non dobbiamo dare una mano all'opera di Dio, sradicarla. Ecco, ripeto, le parabole non vogliono dire tutte, ma ad ogni parabola è affidato un messaggio che rivela qualcosa del cuore di Dio e quindi di come lui arriva dentro la storia umana e di come esige un cambiamento, una conversione, che non è solo morale, impegnarmi di più, ma capire il cuore di Dio, il ragionamento di Dio, lo sguardo di Dio sull'umanità. No, dice, perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. In fondo dice, non siete capaci di discernimento. Voi fate il vostro discernimento, non secondo il cuore di Dio. E poi dirà, avverrà questo, e non dovete anticiparlo. Non va anticipato, lasciate. Quasi, come dire, una tolleranza incredibile, ma perché dobbiamo lasciarli crescere insieme? Ecco, è sempre la domanda, ma non, perché Dio non fa pulizia? Lascia i cattivi. quelli che abusano dei minori, quelli che... Perché? Perché? Ecco, vedete? È l'interrogativo di lasciate che crescano insieme. Allora ci fermiamo un po' sulle due domande, ricordando che la seconda domanda è la più esplosiva, perché ti dice qualcosa di nuovo al quale devi prestare attenzione per capire come Dio agisce e come ti chiama a vivere il presente. Ma anche la prima domanda non è senza importanza, La prima domanda che ho già un po' introdotto: Signore, non hai seminato buon grano nel campo? Da dove? Ecco la domanda: da dove viene la zizzania? Da dove viene il male? Da dove viene il male? Se Dio è buono, perché esiste il male nel mondo? Addirittura, se il tempo messianico è giunto, cioè Dio ci ha dato tutto in Gesù per la nostra salvezza, se il male è vinto, il peccato è vinto nella croce e nella risurrezione di Cristo, come mai il male continua e il peccato condiziona la storia umana e il rifiuto di questa salvezza lo sperimenti ancora? Lo dicevamo anche stamattina, nel cuore, ma nella comunità, nell'umanità. Ecco, che il male, diciamo così, che Dio permettesse il male di convivere con il bene si sapeva, ma che anche l'ultimo intervento di Dio, quello definitivo, il dono di Gesù, la storia continui come prima, sembra che nulla sia cambiato, e questo è l'interrogativo lacerante a volte che hai nel cuore: se Dio è buono, perché il male? Perché? Ma Dio non ci libera dal peccato, perché ci segna ancora il peccato? Ma Dio non ci ha donato Gesù per la nostra salvezza, e allora perché ancora i segni della divisione? Ecco, questo è un'esperienza del credente che attraversa sempre, È un'esperienza che, meglio, che attraversa sempre l'esperienza di fede del credente, sempre. Questo dissidio interiore, questa esperienza sofferta nell'esistenza e nella fede, è il grido dei giusti in fondo che i salmi ci fanno pregare: fino a quando, Signore, fino a quando continuerai a dimenticarci? Fino a quando non interverrai a favore dell'innocente, del giusto, del tuo servo che ti è fedele? Ecco, i salmi ci portano proprio a pregare questo: perché, Signore, fino a quando? Ed esprimono questa lacerazione interiore nell'esperienza della fede. Dio è buono, eppure tu vivi l'esperienza del male. Da dove viene? Anche l'ultimo intervento di Dio, il dono di Gesù della salvezza, noi diciamo siamo salvi, siamo liberati dal male, eppure ne sperimentiamo la drammaticità del male fisico, morale, spirituale, psicologico, relazionale. E ti attraversa questo dissidio interiore, questa divisione interiore. È una prova del cammino: da dove viene il male? I salmi ti aiutano a gridare, a far questo grido, a fare di questo grido una preghiera al Signore, ad elevare questo grido al Signore, a non disperderlo in altre vie. Però è una realtà che sperimentiamo, di cui no, da una parte è drammatica, e dall'altra dobbiamo capire che segna il cammino personale, comunitario, addirittura cosmico della salvezza di tutti. Quindi non è la smentita del regno di Dio. Questa parabola ce lo dice, ma il Vangelo ce lo dice con molta chiarezza: che grano e zizzania crescano insieme, che la zizzania che il padrone non ha seminato cresca e quindi ci sia questa convivenza del bene e del male, non è la smentita del regno di Dio, è piuttosto il modo di andare avanti del regno dei cieli, della salvezza. Sì, non elimina, non spazza via, ma cresce, cresce, ecco, in questa convivenza. E allora arriviamo proprio alla seconda domanda, eh? Proprio perché la zizzania non è volontà del padrone, ma dispetto di un nemico, opera negativa di un nemico, non sarebbe logico strapparla. Infatti gli zelanti servi dissero: vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? Sono disponibili a questo impegno, sono disposti a questo lavoro. E qui la sorpresa è proprio che viene detto no, no, ma come? Non l'hai seminata tu? Ci hai detto che opera di un nemico, da dove viene? È un nemico, senza approfondire ulteriormente il discorso, ma abbiamo capito che questo male misterioso non viene da te, questo male che ci fa male non viene da te, viene da un nemico, distruttore e oppositore, divisore e tentatore. Non vuoi che lo sradichiamo? No, lasciate, ecco la parola fondamentale, no. Rispose: perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano buono. Lasciate. E qui proprio qui sta allora la risposta del padrone alla luce di quello che dice. Ci sarà il momento della verità, ci sarà il momento della mietitura, ci sarà in questo orizzonte, ma il presente invece lasciate. Non bisogna eliminare il male dalla terra prima che giunga il momento, il giorno del giudizio, perché l'uomo non è in grado di valutare fino in fondo le situazioni e il cuore delle persone. No, che non succeda che sradichiate tutto, non avete in mano. In fondo la prima ragione che viene detta è questa: non giudicare nulla, lascia che cresca. Ci sarà, ma tu non conosci il criterio del giudizio, è una prerogativa di Dio. Secondo il Vangelo di Giovanni, se lo leggessimo un po' così, le due prerogative che scatenano la reazione dei farisei contro Gesù sono il fatto che lui guarisca in giorno di sabato, quindi doni la pienezza della vita come il Padre che dona e crea la vita, e il fatto che giudichi. Le due prerogative tipiche e proprie di Dio: creare e dare la vita e giudicare. Gesù le fa sue scatenando la reazione, perché con queste due opere si fa uguale a Dio, si è fatto uguale a Dio, è un bestemmiatore. E questa sarà l'accusa dei giudei: si è fatto uguale a Dio. Sì, proprio Gesù, che un uomo si faccia uguale a Dio donando la vita e giudicando, cioè diventando il criterio di discernimento per ottenere la vita e la gioia e l'eternità, lui diventa il criterio, segno di contraddizione, criterio di discernimento, scatenerà la reazione dei giudei. Quindi Gesù in questa parabola dice: voi non avete in mano il giudizio, e secondo, non potete anticipare dentro la storia una separazione tra il bene e il male, perché sarebbe come arrogarsi la prerogativa di Dio, quella di dare la vita e di giudicare. Cioè non mettetevi al posto di Dio e non siete capaci di giudicare secondo il cuore di Dio. Non anticipate quello che appartiene a Lui. Ci sarà, dobbiamo saperlo, ma non dobbiamo anticiparlo oggi. A questo è il messaggio della parabola, Dio ha stabilito un tempo per il giudizio che l'uomo non può anticipare. Il tempo che manca alla mietitura è lasciato disponibile all'uomo perché possa crescere. E questa crescita non è solo del bene, ma una crescita del bene e del male. E non è la stessa cosa essere grano e zizzania, perché lo vedi che il grano verrà raccolto e deposto nei granai di Dio e la zizzania verrà raccolta e bruciata e scomparirà, che il bene ha un futuro e un'eternità e il male, come dire, si sbriciola tra le dita, non rimane nulla del male, è il nulla, è la maledizione, e il bene invece rimane. Non è la stessa cosa, ma non puoi anticipare questo giudizio oggi e soprattutto non puoi fare tu questo discernimento e questo giudizio. No, dice ai zelanti servi, no, lasciate, non succeda che sradichiate l'uno e l'altro. Non hai la capacità di vedere il cuore dell'uomo, le intenzioni dell'uomo, le situazioni del cuore dell'uomo. Lasciate, lasciate fino al giorno della mietitura, ci sarà, ma lasciate questa attesa, questa tolleranza. Stiamo vivendo questo tempo in cui Dio ci dice attendi, attendi, tenendo presente il passato, la duplice semina, tenendo presente il futuro, il giudizio e la raccolta. Quando Gesù racconta questa parabola, mi dilungo, apro un po' questa prospettiva di quando Gesù racconta questa parabola per capire anche noi come siamo collocati dentro la storia, no? Il contesto storico di Gesù, quando Gesù racconta questa parabola, sapete, la sua terra e il suo tempo erano segnati da tante attese sul regno dei cieli, molte attese. C'erano i farisei che attendevano il regno dei cieli e il Messia perché speravano che finalmente si realizzasse il compiersi della parola di Dio e l'osservanza della legge di Dio. Ecco, allora si separavano, una setta quasi, un'elite, si separavano da coloro che non osservavano in pienezza la parola di Dio. Erano i puri farisei, separati, e attendevano l'intervento di Dio come quello che finalmente avrebbe eliminato chi era cattivo, e loro dalla parte di Dio. Rimangono scandalizzati quando Gesù mangia coi peccatori. Rivela un Dio che vuol fare comunione con tutti, che non mette da una parte. Ecco, c'erano queste attese, c'erano le attese zelote, cioè con questo carattere sociale e politico. Il regno di Dio ha finalmente la dominazione, che è una contraddizione. La dominazione romana era vissuta come contraddizione teologica, non solo come dominazione sociale e politica, quindi violenta fino a un certo punto, perché alla fine permettevano anche una certa libertà, però era vista come una contraddizione ideologica, il popolo di Dio abbandonato al dominio delle genti, dei pagani, e quindi finalmente il regno di Dio avrebbe realizzato questa liberazione, fatto vedere che Dio regna su questo popolo. Ecco, c'erano, diciamo così, diverse tensioni di tipo settario che tendevano a un intervento e a un giudizio immediato. Spazzerà via quelli che non osservano la legge e farà regnare la parola di Dio. Ecco, un Dio che fa regnare la sua parola, cosa vuoi di più? Veramente, un Dio che spazza via le genti che dominano e contraddicono la fedeltà di Dio. E la nostra domanda: perché Dio non interviene? Perché non spazza via i cattivi? Perché permette? Si contesta Gesù, in fondo, contestavano Gesù che non faceva pulizia, non giudicava, non eliminava il male. Ieri come oggi contestiamo a Dio che non dovrebbe intervenire, forse. E queste è un po' le nostre attese, le attese umane, le attese settarie. Dio invece dà tempo, lasciate, lasciate. Questo è il tempo consideratelo, dirà Paolo, come, no, Pietro, lunga misericordia del Signore, dà a tutti tempo, dà a tutti possibilità, dà a tutti, lasciate che crescano insieme. Ecco, questa attesa che non è tolleranza del male, nel senso che fare il bene e fare il male è la stessa cosa, lo vediamo nel giudizio finale, ma è piuttosto questa pazienza attiva che Dio offre a tutti gli uomini, offre continue occasioni perché si trasformino e rinnovino la loro vita. Ecco, in questo contesto Gesù annuncia il regno dei cieli come un atto di tolleranza, di misericordia, di attesa. E chi voleva la pulizia, chi voleva la chiarezza, non capisce, non accetta Gesù, lo rifiuta. Ecco, queste posizioni settarie che vorrebbero che Dio intervenisse ovviamente sugli altri che sono peccatori, che non sono cattivi, che sono giusti, mentre è importante capire che Dio ci dà tempo per la misericordia, ci dà tempo e ci invita a essere misericordiosi, come Paolo dice, a non giudicare nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce ciò che le tenebre nascondono e manifesterà i segreti dei cuori. Lo dice in un altro modo, ma è la stessa parola della parabola. No, perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano buono. La venuta del Signore metterà in luce, dice, quello che le tenebre nascondano e manifesterà i segreti dei cuori. Come puoi tu vedere l'intenzione e i segreti del cuore? Tu giudichi secondo le apparenze, diventi inevitabilmente violento nei confronti dell'altro, vorresti sradicare la pagliuzza che c'è nel suo occhio, un occhio che però è già impedito in un retto giudizio perché attraversato da una trave. Vedete Gesù come dice. Allora, il tempo, questa parabola ci dice, è tempo in cui il regno di Dio va avanti, ci pone dei problemi e delle domande. Da dove viene il male se tu fai il bene, oh Dio? Vuoi che sradichiamo il male, via, lo eliminiamo? No, è tempo in cui bene e male crescono insieme, è tempo in cui Dio usa misericordia e tolleranza fino al giorno in cui metterà in evidenza quello che c'è nel cuore di ogni uomo, il frutto della sua vita e delle sue azioni, ma non dobbiamo anticiparlo né operarlo noi. È suo e lui dirà: lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino al giorno della mietitura. Al momento della mietitura dirò, non dice direte, dirò ai mietitori, dirò questo, cogliete prima la zizzania e legatela, bruciatela, il grano invece riponetelo nel granaio. Ormai il messaggio è chiaro. Allora, il tempo che abbiamo tra le mani non è tempo di giudizio, ma è tempo di misericordia, per crescere nella misericordia. È tempo, in un certo senso, definitivo, in quanto quello che scegli e decidi oggi durerà per l'eternità. Sei grano, rimarrai nei granai, sei zizzania. Ecco, il tempo in cui crescono insieme, però sei chiamato, e qui la parabola, l'immagine della parabola mostra anche la sua debolezza, perché il grano rimarrà grano, la zizzania rimarrà zizzania, ma il tempo è proprio l'opportunità di rendere definitivo, eterno, quello che oggi vive. È sul presente che si gioca tutto, è sulla capacità del presente. Gesù che annuncia un regno dei cieli che non fa piazza pulita del male, infatti disattenderà le attese di chi è violento, di chi vuole il cambiamento. Forse Giuda è rimasto deluso da Gesù, forse i farisei sono rimasti delusi, perché ognuno attendeva che intervenisse, facesse piazza pulita, cambiasse le cose secondo le proprie modalità, i propri tempi, perché ciascuno di noi ha questo nel cuore e diventa inevitabilmente giudice della realtà e del proprio fratello e vorrebbe che Dio intervenisse, mentre lui dice no, lasciate che crescano insieme. Questa è la realtà. No, perché non succeda che cogliendo l'una sradichiate anche l'altra. Ecco il senso del tempo. Il senso del tempo è proprio questo, questa pazienza attiva che il Signore continuamente ci dà perché possiamo crescere. Ma anche il senso del tempo, come dicevo, che con Gesù, davanti a Gesù, io so che cosa vale per l'eternità, qual è il bene che rimane per l'eternità. In un certo senso l'eternità è entrata nel tempo. E se vivo il bene, questo dura per l'eternità. Se vivo il male, questo si sbriciola, finisce, va nel nulla, nella dannazione, nella maledizione. Capite che allora il presente, il mio presente, questo tempo che ho tra le mani diventa la grande occasione per fare, seminare, perseverare nel bene. E questo sguardo verso il futuro, questo anticipare quasi il futuro nella perseveranza del bene, questa testimonianza, visto che stamattina abbiamo parlato di testimonianza, è affidato in maniera particolare alla vita religiosa, che ha sempre avuto anche questa dimensione scatologica, cioè non anticiparla, ma viverla già ora, quello che sarà eterno, Dio tutto in tutti. Il fatto che non trovi la sicurezza nelle cose, il fatto che non vivi una relazione stabile di realizzazione in un matrimonio, il fatto che cerchi la volontà di Dio e non la tua, è quasi un anticipare, questa è un po' la dimensione dei voti, no? Un anticipare nel presente che Dio è l'unica cosa necessaria, tutto in tutti, e vivi in Lui e per Lui, trovando in Lui la sicurezza, la capacità di amare e nell'obbedienza alla sua volontà quello che rimane per l'eternità. È sempre stato affidato un po' alla vita consacrata questo elemento, non è l'unico, non è l'unico, ma di tenere vivo e presente questo orizzonte dell'eternità, del giorno ultimo, del giudizio finale, mentre viviamo il presente quasi con queste domande del cuore che oscurano l'orizzonte. Siamo ancora nella notte in attesa del giorno luminoso dell'incontro col Signore. Queste domande che la parabola dice così bene, ma non hai seminato del buon seme. Da dove viene il male? Da dove? Vuoi che lo sradichiamo? Poi vi invito, e concludo, a leggere la spiegazione che viene data di questa parabola, no? La spiegazione io non l'ho riportata qui, ma se andate avanti nel capitolo 13 di Matteo, Gesù ai suoi che chiederanno, alla comunità che chiede ed interpella, darà anche la spiegazione. E nella spiegazione c'è una prospettiva diversa. Intanto chiarirà alcuni simboli, dirà il grano sono i figli del bene di Dio, la zizzania sono i figli del maligno, chi ha seminato il buon seme e la parola, eccetera. Chiarirà alcune simbologie, ma poi insisterà molto sulla prospettiva finale, quasi a farla diventare una catechesi morale di comportamento. E va bene, ci vuole anche questo aspetto. Ma l'importante è capire la logica di Dio, la logica di Dio, questa logica di questa pazienza misericordiosa che da tempo perché grano e zizzania crescano insieme. Non è la smentita del regno, ma il regno di Dio va avanti proprio così, vincendo la tentazione di eliminare il male come se fosse possibile dalle nostre mani. Questo è il cuore di Dio. Poi è chiaro che allora non è il rischio è quello di dire: ma tanto non cambia nulla, allora non mi impegno. E allora ci sarà la spiegazione dicendo: no, il tuo impegno è importante e necessario. Ma quando hai accolto l'annuncio del regno dei cieli, quindi ve la leggete, è molto chiara, e soprattutto l'impegno morale, ma non dobbiamo partire da lì, anche se dobbiamo arrivare lì e integrare quell'aspetto nell'annuncio che Gesù fa ai suoi.